ancora delle macchine disponibili.
Sali.
Sì, avanti. Ditemi, fate presto.
Sto partendo dalla stazione in questo momento. Occorre plasma al Sant'Orsola, all'ospedale maggiore. Dammi Roger.
Di per lì non si sapeva se era un aereo caduto sopra, cosa fosse, ma poi l'odore della polvere da sparo si sentiva.
Qui Bologna, vi parliamo da una città in lutto, ferita da una delle più immani tragedie che abbiano colpito questo nostro paese in questo dopoguerra. Erano le 10:25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna.
In nome del popolo italiano la Corte ha pronunziato la seguente sentenza.
Ergastolo per Massimiliano Facchini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. La Corte d'Assise di Bologna li ha ritenuti colpevoli della strage del 2 agosto 1980. 85 persone innocenti furono trucidate con un'inaudita ferocia, oltre 200 i feriti. Tanto sangue avrebbe dovuto, secondo i folli realizzatori della carneficina, gettare il paese nel caos e favorire un disegno eversivo.
A 42 anni dall'attentato più sanguinoso del dopoguerra italiano, la strage di Bologna del 2 agosto 1980, c'è un altro responsabile per quegli 85 morti e oltre 200 feriti.
Questi gli articoli 533 e 535. Dichiara Paolo Bellini il responsabile dei delitti a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo.
In quasi 40 anni di processi per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, le sentenze hanno accertato le responsabilità e la matrice neofascista della strage, ma anche individuato la complicità e il ruolo attivo di quanti furono ispiratori o depistatori nelle relative inchieste giudiziarie. Sullo scenario costituito da queste sentenze ha preso vita il primo degli incontri del progetto di Ateneo Levilap, laboratorio permanente per la legalità e contro la violenza dell'Università di Bologna, che ha voluto ripensare, spiega il suo stesso titolo, il network eversivo della Prima Repubblica, il diritto alla verità tra scienza storica e giurisprudenza. Questo primo tavolo tematico, spiega Giuliano Benincasa, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, grazie a un approccio multidisciplinare, ha posto al centro del dibattito accademico un tema assai caro anche alla comunità bolognese, quello del diritto alla verità.
Abbiamo aspettato tanti anni rispettando i giudicati penali, rispettando il lavoro delle associazioni familiari delle vittime e rispettando il lavoro della magistratura. Oggi finalmente possiamo posizionare su uno scacchiere più ampio una serie di soggetti eversivi che hanno lavorato ai fianchi lo sviluppo democratico di questo paese. L'iniziativa ha avuto il pregio di mettere a confronto esperienze multidisciplinari diverse, formazioni culturali diverse e anche ospiti che hanno contribuito a scrivere la storia che oggi il processo 2 agosto bis sui mandanti ci consegna, ovvero la presenza all'interno della Repubblica Italiana di una serie di agenti criminali, eversivi, terroristici, che hanno contribuito a minare lo sviluppo democratico del paese.
Ripensare oggi questo network criminale ed eversivo ha avuto l'intento di dar vita a un dialogo, anche sul versante metodologico, tra scienza giuridica e scienza storica, necessario per riaffermare il diritto alla verità, condizione ineludibile di democrazia. Verità che per il filosofo Carlo Galli, ordinario di storia delle dottrine politiche dell'Università di Bologna, è l'insieme dei punti di vista, il processo stesso della storia.
Naturalmente io non parlo da giurista o da magistrato e dunque non parlo dell'accertamento giudiziale della verità che a un certo punto deve precipitare in una sentenza scritta. Io parlo dal punto di vista teorico che mi è proprio e allora dico, stiamo attenti, non esiste una verità. La nostra esperienza è un'esperienza complessa, i fenomeni possono essere letti, giudicati, interpretati in modi molto differenti, naturalmente attraverso una dialettica pubblica che dovrebbe essere in grado di eliminare le interpretazioni assurde, fantasiose, in malafede. La verità è il processo stesso della storia, all'interno del quale processo si formano nuclei, nodi di contingenze, anche molto importanti, che tuttavia non sono la verità, che hanno in sé elementi di parzialità. Una democrazia è il processo che progressivamente scioglie quei nodi che porta un insieme di cittadini a vivere in un contesto del quale possono sentirsi attori, produttori, cioè verità è ciò che è fatto dai cittadini.
Insieme alla libertà e all'uguaglianza, ha affermato Galli, la verità è emblema della necessaria trasparenza che deve caratterizzare la democrazia e che nella storia della nostra Repubblica ha ceduto il passo a elementi strutturali di opacità.
L'elemento di opacità strutturale, io temo che nel nostro paese sia la presenza massiccia della criminalità organizzata che da sempre ha non soltanto determinato elementi di contingenza, stragi, crimini di varia entità, oltre a questo ha proprio influenzato, ha proprio orientato lo sviluppo complessivo, sociale ed economico di parti importanti del paese. Questo penso che sia un elemento strutturale. Dopotutto ha fatto molti più danni la mafia dei pur gravissimi danni fatti dal terrorismo.
Se non arriveremo a ricostruire la verità su certi fatti del nostro passato, non riusciremo mai a vivere in una piena democrazia. È quanto Cinzia Venturoli, storica del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum, ha affermato nel suo intervento. Nel suo ragionamento, verità è prima di tutto ateleia, cioè disvelamento, terra di confine tra memoria e storia.
Memoria, storia è un binomio, ma in questo binomio naturalmente, soprattutto per quanto riguarda la memoria, si parte dalle vittime. E non è un diritto esclusivo della vittima quello di arrivare alla verità, ma certamente è il diritto principale delle vittime. Vittime, le persone colpite dalle stragi, dalla criminalità organizzata, dai terrorismi direttamente, ma vittime sono anche la comunità e in qualche modo la verità, cioè la necessità e la possibilità di vivere in uno stato trasparente. Qualcuno parla della democrazia come di una casa di vetro. Se noi non arriviamo a ricostruire la verità su quei fatti del nostro passato, fatti del passato che hanno ancora un qualcosa nel presente, non riusciremo mai, io credo, a vivere davvero in una piena democrazia. Quindi il diritto alla verità come diritto fondamentale della democrazia, una verità che è storica, che è giudiziaria, che è fondante. Io credo che questo possa essere una prima parola chiave, così come il diritto ad avere i documenti, ad avere le carte, ad avere l'accessibilità a tutte quelle fonti che ci permettono di distinguere le fake news, diciamo, dalla ricostruzione storica e dalla ricostruzione giudiziaria, senza avere paura a mescolarsi, confrontarsi fra diversi studiosi, fra diversi metodi che però ci portano verso un cammino. E credo che questo sia importante, cioè una volontà politica, una volontà della società, della comunità, di ogni cittadino, di mettersi in cammino verso una ricostruzione, una costruzione di un presente e di un futuro di verità e di trasparenza.
Anche il tema dei diversi sguardi e delle differenti metodologie diviene decisivo per la comprensione e la trasparenza della storia e della democrazia.
Ci sono diversi dipartimenti, diverse metodologie, diversi approcci. Certo che ognuno ha una specificità, ma al tempo stesso, se non mettiamo insieme gli sguardi, credo io che non sono in accademia, che sono in qualche modo prestata, non arriviamo a ricostruire veramente e anche a rispondere delle domande dei ragazzi e delle ragazze, perché questo è un grande cruccio, no? Siamo in un mondo molto complesso, molto complicato e con una necessità estrema di dare risposte importanti a domande importanti, a domande nuove. Credo che l'università, così come la scuola, debba accettare questa sfida.
Proprio questa sfida, lanciata dal progetto Levilab nella sua vocazione interdisciplinare e interdipartimentale, è presente anche nelle riflessioni di Benedetta Tobagi, scrittrice, storica, figlia del giornalista Walter Tobagi, assassinato in un attentato terroristico. La verità, ha detto la studiosa, è prima di tutto un diritto umano.
Il diritto alla verità è stato riconosciuto in realtà tra i diritti umani a partire dal 1997 a livello di Nazioni Unite, e per cui la vicenda italiana e le battaglie delle vittime di strage si sono unite a quelle di tante altre persone che hanno subito violenze e abusi da parte di dittature in tutto il mondo. Appunto, non solo si è riconosciuto che le persone hanno diritto di sapere che cosa è successo e chi è responsabile di ciò che hanno subito, subito, ma questo si collega anche al diritto all'accesso, cioè alla possibilità di vedere e conoscere in tempi ragionevoli la documentazione relativa a questi fatti. E quindi a livello internazionale è stata dimostrata l'importanza dell'archivio come strumento di democrazia.
A partire dalla considerazione secondo la quale la distanza temporale dai fatti è nemica della verità processuale, Tobagi ha poi ragionato sulla necessità di inserire la storia nel dibattimento giudiziario e sulla figura del giudice se diventa scrittore di storia.
Le stragi hanno messo a dura prova la giustizia penale in Italia, proprio perché, visto che i terroristi neri godettero di protezioni da parte di pezzi importanti degli apparati di sicurezza dello Stato, questi stessi apparati furono protagonisti di importanti depistaggi e sviamenti delle indagini, che hanno allungato a dismisura i tempi dei processi. I processi per strage sono stati processi assolutamente abnormi per durata, e quindi i magistrati hanno dovuto, e questa è una cosa che era già stata ipotizzata in un convegno del Consiglio Superiore della Magistratura addirittura nell'85, si ragionava sulla necessità di convocare come periti, come esperti, degli storici. Questa cosa si è poi realizzata nei decenni successivi, e se noi ripercorriamo le sentenze più importanti per le grandi stragi, vediamo come si ragiona molto di questo. In qualche modo si riconosce che l'inquadramento storico è necessario per giudicare correttamente gli imputati, e delle volte si considerano anche le posizioni e i comportamenti di persone che, per esempio, sono defunte o non più giudicabili, come è accaduto per Piazza Fontana. Perché? Perché noi abbiamo degli imputati per strage e nell'atto di accusa si dice che hanno agito in concorso con altre persone. E quindi c'è tutta una strumentazione giuridica che vuole assolutamente garantire le persone coinvolte nel processo, ma al tempo stesso riconoscere che qualcosa del tutto anormale è successo prima, per cui si arriva, in seguito a importanti depistaggi, a giudicare magari un reato 40 anni dopo il fatto. E allora bisogna avere degli accorgimenti e delle avvertenze.
Portare la ricerca storica e i suoi risultati all'interno di un processo, ha sottolineato Benedetta Tobagi, richiede molte cautele. Nella più recente sentenza pronunciata per la strage di Bologna e relativa al cosiddetto processo Bellini, c'è un intero capitolo dedicato a questo tema e alla necessaria attenzione che il giudice deve riservare al rigore metodologico delle ricerche storiche a cui attinge.
Si dice con molta chiarezza che non è che il giudice diventa storico. Il giudice si vale dei periti che sono storici, così come si può valere nel giudicare altri tipi di reati, delle competenze scientifiche di un biologo, di un climatologo, oppure di uno psichiatra, oppure di un medico, eccetera, eccetera. Si vale anche dello storico, e quindi diciamo questa cosa molto delicata può essere anche uno stimolo a riflettere in tempi in cui spesso la storia viene usata come una clava contro gli avversari politici, invece a riflettere sulla buona storia fatta con rigore e con metodo, che è la storia che poi può entrare e contribuire alla ricostruzione giudiziaria.
La relazione tra l'accertamento giudiziario, la ricostruzione storica e la verità sostanziale è stata il complesso versante tematico su cui si è infine sviluppato il contributo di Giovanni Tamburino, magistrato e presidente dell'Archivio Flamigni di Roma. Il primo versante di ragionamento riguarda le figure del giudice e dello storico.
Il processo penale dispone di strumenti molto forti per poter avvicinarsi alla verità, anzi è lo strumento più forte nello Stato di diritto. Non esiste strumento più forte per avvicinarsi alla verità dei fatti storici. A sua volta lo storico non dispone degli strumenti di cui dispone il giudice per avvicinarsi alla verità, però in compenso ha molta più libertà di porre i temi, di porre i limiti della propria ricerca e anche i tempi della ricerca stessa. Quindi diciamo sono due attività nettamente distinte, nettamente diverse, che però proprio per questa diversità possono convergere, confluire e supportarsi a vicenda.
Sia essa storica o processuale, per Tamburino la verità è una parola che richiede prudenza e incute perfino paura.
La verità è una parola che utilizzerei con estrema cura, con estrema prudenza, dicevo anzi con paura, perché è una domanda: che cos'è la verità, che ci segue da millenni. non ha una risposta definitiva, completa. Si avvale degli accertamenti giudiziari, si avvale delle ricostruzioni storiche, ma tutto questo ancora non le esaurisce, perché a me piace ricordare l'idea della Lebenswelt, cioè il mondo della vita, la verità sta lì, sta nel mondo della vita. È la risposta alle domande che ci vengono presentate sempre nuovamente, domande nuove che ci inducono all'approfondimento e a una ricostruzione più completa.
Ma la verità, ha concluso il magistrato, è anche un dovere al servizio del diritto alla giustizia.
Penso che di diritto alla verità si possa parlare soltanto passando attraverso al diritto alla giustizia. Perché possa realizzarsi questo diritto occorre la verità diventa però un dovere in questo modo, il dovere di fornire la verità al processo, perché il processo si avvicini per quanto è possibile alla verità. Quindi lo vedrei come un dovere di verità a servizio del diritto alla giustizia. Certo, questo dovere a sua volta implica che vi sia un diritto poi delle vittime, ma non solo delle vittime, della società, della comunità nel suo complesso, un diritto alla verità attraverso la giustizia.
Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto Levilab dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, finanziato attraverso il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, attivato presso la Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio, Ministero dell'Università e della Ricerca.